Probabilmente mai come questa settimana abbiamo imparato, se mai ce ne fosse bisogno, che tutto può cambiare veramente nel rapido evolversi di una nottata, di qualche ora che separa una diretta, una conversazione, così anche uno scambio di informazioni con poi quello che accade nella realtà, nel mondo. Una settimana fa ci eravamo trovati qui, avevamo parlato della situazione, avevamo anche avuto in diretta un po' a fasi alterne da Wood, che era appunto con i suoi ospiti, diciamo, l'inizio del gruppo dall'Iran, e scusate, di viaggiatori italiani in Iran, e poi nello spazio di poche ore praticamente è cominciato prima l'offensiva iraniana contro Israele e poi tutto quello che ne è seguito, fino ad arrivare a quello che è accaduto questa mattina, direi questa notte, nelle prime ore di questa giornata, di questo venerdì, con quello che potrebbe sembrare uno strano attacco, un tentativo di attacco, ma adesso vedremo un po' di parlarne un po' più in profondità da parte di nuovo di Israele, quindi un contrattacco del contrattacco, parliamone così, no? Perché insomma in questi giorni abbiamo avuto modo diverse volte di parlare, di anche così, di esprimere la nostra opinione, le nostre idee su quanto accaduto una settimana fa, 6 giorni fa, domani sarà una settimana esatta, che probabilmente sarà una data che si ricorderà come anche un passaggio storico, un passaggio sicuramente epocale nell'equilibrio delle forze in campo in Medio Oriente, perché si è trattato a tutti gli effetti di un passaggio storico. Cioè, mi riferisco ovviamente all'attacco iraniano contro Israele della notte di sabato, tra sabato e domenica, e di quello che questo ha comportato. Fa, come sempre, anche abbastanza impressione, o almeno per chi si voglia impressionare, anche il giudizio spesso frettoloso, no? che si dà o le previsioni che si fanno su tutti questi eventi. Si era detto Israele non farà nulla prima della fine della Pasqua ebraica, oppure si erano fatte altre speculazioni che sono state fatte, insomma, come dire, cadere abbastanza così miseramente la cronaca di queste prime ore di venerdì. Ecco, vedo Davud, siccome c'era stato qualche piccolo problema prima di collegamento, io adesso saluto intanto tutti gli amici, approfitto intanto così Davud magari stabilizza un po' anche il suo audio se ce ne fosse bisogno. Buonasera Antonella, buonasera Giuliana, Sergio, buonasera Frank, Francesco, veramente tante tante persone, così diamo anche tempo a tutti quanti di collegarsi, Claudio, Faranas, Francesca, Pippo e tutti. Adesso arriveremo un po' al dunque. Buonasera Davud, bentornato. Mi senti? Credo ci sia un po' di ritardo, anzi, dire un po' di ritardo è un po' un eufemismo. Credo che tu non mi senta affatto, oppure c'è un ritardo tale che impedisce di dialogare, che ti vedo, l'immagine la vedo ferma, per cui a questo punto la tolgo e spero che si risolva un po' questa cosa del collegamento, perché effettivamente così non, sarebbe un po' difficile dialogare. Riproviamo un momento. Il fatto che io ti vedo assolutamente immobile, ecco, adesso è caduta proprio la linea. E vabbè, ogni tanto succede, questione un po' di linea, un po' di antifiltri e un po' di cose. Allora, un po' di cose da chiarire, chiedeva qualcuno. Credo che su quanto accaduto una settimana fa abbiamo detto moltissimo in questi giorni, abbiamo fatto due o tre dirette anche molto molto frequentate, anche molto seguite, quindi non ritorno sulla cronaca e anche sull'analisi di quel passaggio. Mi preme invece, sarebbe interessante adesso parlare di quanto è accaduto oggi. Cioè, lo vedo, adesso ti vedo un po' meglio, eccolo qua, da un primo motore immobile come l'Iran, eccolo qua, una forza tranquilla. Buonasera, Daoud. Niente, non ti sentiamo.
Mi riuscivo a salutare
Non si sente
purtroppo.
l'audio, non si sente. Ecco, vai.
Uno, due, tre. Allora, buonasera a noi, buonasera a tutti coloro che ci seguono. Siamo con voi anche questa sera da Teheran. Internet certe volte ormai lo sapete, può causare dei problemi, ma cerchiamo in qualche modo di parlarvi. C'è, immagino, un
Allora.
ritardo di qualche decina di secondi, ma vediamo un po' parlare.
Allora, Davide, parla tu, che io, come dire, questi giorni ho parlato anche troppo, quindi le mie idee le hanno sentite. Ci interessa sapere invece da te, cioè da come quello che succede a Teheran, come quello che sta succedendo, come vive la gente, tutto questo, e oggi che giornata è stata? Mi senti, Davide?
Allora,
Vai.
io spero di aver inteso bene la tua domanda. Quello che posso dire in questo momento è che comunque, almeno secondo le notizie ufficiali del governo iraniano, di cui sinceramente mi fido di più di quelle dei media occidentali, stamane comunque i pressi, la periferia di Isfahan, da 3 micro droni che comunque dalla mia preparazione comunque i micro droni non possono comunque fare del male a nessuno e comunque sono stati abbattuti. La risposta praticamente dell'Iran è stato che non c'è stato alcun attacco, anche perché comunque forse lo sanno gli esperti magari del settore, in una giornata normale, non di scontro, eccetera, in Iran mediamente cadono una trentina di che stanno sorvolando e andando di qua e di là, no? Quindi praticamente poi anche quando hanno chiesto al ministro degli esteri iraniano a New York cosa ne pensate dell'attacco, risposto è quale attacco però. Quindi ufficialmente secondo l'Iran non è accaduto nulla, è chiaro che al nulla non c'è alcuna risposta e quindi in questo momento l'Iran non pensa di dover agire alcun modo per dover rispondere o fare cose simili. Questa è un po' la situazione in questo momento. Spero di riuscire a captare la prossima domanda per poter rispondere.
No, qui Andrea scrive una cosa che anche io ho ripreso inizialmente, cioè che inizialmente si era detto che anche a Tabriz ci fosse stato qualche movimento strano, però più che altro, no, c'è stato un piccolo, come dire, un segnale di allarme sicuramente, anche perché i voli, lo spazio aereo è stato chiuso, almeno da Teheran, sia l'Imam Khomeini, l'aeroporto Imam Khomeini, sia Mehrabad sono stati chiusi per qualche ora, pochissime ore, va detto. Perché già in tarda mattinata erano già pienamente funzionanti. È confermata questa cosa di Tabriz o è stata invece solo una voce?
No, credo che siano per lo più praticamente voci o so, dicerie, segnalo che nelle prime ore addirittura la rete statunitense ABC parlava di un attacco missilistico contro 7 località iraniane, cosa che poi cioè, non ci sono stati proprio missili. Io credo che passo direttamente al sodo, credo che sia stata qualcosa, un tentativo di Israele per comunque non perdere totalmente la faccia, perlomeno dinanzi alla propria opinione pubblica, che come sappiamo attualmente è anche stata contro Netanyahu, per salvare la faccia e dire che qualche tipo di risposta è stata data. I media statunitensi, soprattutto, mi pare abbiano cercato di dare il maggior risalto possibile alla notizia per sostanzialmente far contento Israele, Israele che comunque è stato trattato dagli stessi americani come un bambino capriccioso che aveva fatto l'errore di colpire un'ambasciata, poi è stato punito in maniera abbastanza seria, se vogliamo ne parliamo anche. Quindi voleva rispondere, fare qualcosa, eccetera, eccetera, ha finito per mandare 3 microdroni. Ripeto, in una giornata normale in Iran, perché è circondato da basi americane, l'Iran, per gli amici che non lo sanno, attorno al settore in cui ho lavorato, 10-20 droni per sbaglio cascano in territorio iraniano e poi vengono recuperati, quindi non è che sia qualcosa di routine più o meno. I voli sono stati differenti, si pensava che ci fosse dell'altro, potesse essere una parte di un piano più grande, che poi in effetti non è stato. Credo che comunque si possa continuare a dire che l'equazione, gli equilibri di potere in Medio Oriente sono cambiati. Ricordo che negli ultimi anni quasi giornalmente Israele aveva bombardato obiettivi e interessi iraniani in Siria, sia decisamente cambiata. Ecco, Israele non si permetta più, almeno per un bel po', di colpire qualsiasi luogo direttamente di interessi iraniani, perché ora la nuova dottrina dell'Iran, la nuova legge di fatto che ha stabilito l'Iran è stata: dinanzi agli attacchi diretti ai nostri interessi, attaccheremo direttamente i territori israeliani. Che l'attacco dell'Iran non ha creato danni e vittime ingenti, ma questo probabilmente è per la volontà stessa di chi ha ideato praticamente l'operazione, missili balistici, 2 basi aeree nel deserto, se l'obiettivo fosse stato posto a pochi chilometri più in là, quindi in un centro abitato, sicuramente avrebbe creato danni o vittime ingenti. Per dire comunque che volendo l'Iran può anche fare del male. Credo che questo soprattutto poi abbia spinto gli Stati Uniti a continuare a dire a Israele che non doveva rispondere, persino dinanzi al mini attacco di oggi hanno subito detto che non sapevano e che non condividono questa cosa. E credo che in generale, per concludere, le cose non siano andate come voleva Netanyahu. Probabilmente lui sperava di coinvolgere in una guerra a tutto campo l'Iran. Questo non è avvenuto. Ora poi si può analizzare il perché, ma di fatto ciò non è assolutamente avvenuto, e per di più credo che l'Iran abbia stabilito nuovi limiti comunque per le pazzie di Israele nella regione.
Ah, io infatti questo mi sento di dire anche a distanza di un po' di giorni e mettendo insieme un po' di elementi. Io credo che l'attacco il contrattacco dell'Iran di sabato scorso sia stato abbia colto non di sorpresa perché è stato annunciato, cioè è stato volutamente annunciato. Cioè, ripeto, il fatto di averlo annunciato non è un sintomo di debolezza da parte dell'Iran, ma un sintomo di forza, cioè un segnale di sicurezza. Ma credo che da parte israeliana e statunitense ci sia stato un errore di calcolo, cioè probabilmente forse non si aspettavano come dire, da un punto di vista tecnico, un attacco di questa potenza. Dall'altro, dal punto di vista politico, andrebbe precisato meglio una situazione. Davuto in questo momento è caduta quella linea, ma noi andiamo avanti, lo riprenderemo sicuramente tra poco. Che cioè il segnale è quello che è arrivato. L'altro giorno, cioè quello che è stato il punto base, secondo me, la cosa essenziale dell'azione iraniana, è che in realtà il contesto circostante ci si è molto concentrati sul fatto che la difesa israeliana sia stata compiuta da più soggetti, e questo è verissimo. Intanto un elemento è fondamentale. che il rapporto tra il costo dell'attacco e il costo della difesa è di 10 a 1 a favore dell'Iran, cioè la difesa di Israele costa 10 volte quanto è costato all'Iran l'attacco. E parliamo, nel caso israeliano, di oltre 1,5 miliardi di dollari in una notte, cioè quindi difendersi costa questo. È vero che hanno collaborato altri paesi, cioè ha collaborato innanzitutto gli Stati Uniti, ha collaborato la Giordania, ha collaborato la Gran Bretagna, ha collaborato la Francia. Però è anche vero, questo è un fatto importante, che in realtà politicamente Israele non ha incassato un sostegno dagli altri attori della regione, cioè anche quei paesi che in passato sono stati più vicini ad Israele, o comunque non sono stati lontani, diversi hanno condannato l'attacco di Israele prima, quello a Damasco, ma dopo si sono rifiutati di condannare l'attacco iraniano e soprattutto si sono affrettati a dire: non pensiate adesso di utilizzare il nostro spazio aereo per eventuali rappresaglie contro l'Iran. Questo è un passaggio importante che fino a un po' di tempo fa non c'era. Non c'era assolutamente perché comunque si viveva in un contesto diverso, soprattutto i rapporti tra Iran e Arabia Saudita. Ora, questo lo farei una domanda a Davoud, perché alcune analisi dicono: sì, oggi è stato questo, probabilmente è una mossa fatta appunto per dire o non dire, anzi, perché di fatto Israele non ha detto nulla. Anche qui, come dire, il disordine regna sovrano, con gli Stati Uniti che dicono per primi sì, attaccate Israele, Israele non dice nulla, l'Iran dice appunto sì, ma in realtà, come dire, non è successo niente, non abbiamo dovuto nemmeno convocare il Consiglio Supremo della Difesa, però il rischio c'è che possa invece essere il primo atto di nuovi atti da parte di Israele. Cioè, le forze armate iraniane sono comunque allertate per le prossime ore. Non è escluso, per principio che questa notte possa accadere qualche altra cosa. Ora però qual è il punto? Che se Israele pensa di fare di questa una nuova strategia, che tutto sommato è anche abbastanza così, non dico che espone anche al ridicolo chi la compie, però sicuramente si sono sprecate poi le ironie da parte dell'opinione pubblica, ma anche dal punto di vista così dei rapporti tra i paesi è un pochino difficile un giustificare, come dire, un'azione che poi di fatto non ha portato a niente, mentre una parte dei media internazionali si erano già affrettati a parlare di basi colpite anche con delle foto finte. Addirittura una TV israeliana ha continuato a trasmettere le immagini che invece erano le immagini dei droni di Hezbollah su Israele. Ora, un altro fattore qui, anche quello che dice qui Guglielmo, dice: io non capisco una cosa, ma i droni non devono attraversare uno spazio aereo? Questa infatti era un'altra delle ipotesi, questo lo diceva prima, adesso non mi ricordo chi è un altro ascoltatore, Andrea, ma non è che invece questi droni arrivavano dall'interno? Cioè non è che in realtà sono stati fatti queste azioni, forse poco più che dimostrative, da qualcuno che all'interno dell'Iran, del territorio iraniano, può agire contro l'Iran? Questo non è da escludere per un semplice motivo, perché in passato Israele ha colpito dentro l'Iran, cioè gli attentati terroristici, perché altra definizione non c'è, che hanno ucciso scienziati e militari iraniani negli anni passati, chiaramente sono avvenuti perché all'interno c'è una base di questo tipo. Davuto, non so se hai colto quest'ultima parte delle cose che stavo dicendo, se vuoi aggiungere qualcosa. Ma non ti sentiamo purtroppo. Stasera è veramente problematica la connessione.
Sono
Mi scuso.
sicuro di aver capito bene la domanda,
Ok.
perché penso davvero bene, però se ho capito bene,
Purtroppo oggi proprio veramente è veramente complicato. Chiedere anche a Davud se hai difficoltà invece riesci a seguire, se vuoi commentare o mandarmi su WhatsApp i tuoi interventi, forse riusciamo a a farlo anche meglio. Sì, allora lo ripeto con WhatsApp, cioè secondo te può essere che in realtà ci sia una base, cioè che questo attacco di droni, per quanto come dire, simbolico o scenografico, sia stato preparato da elementi interni al territorio iraniano che agiscono per conto di Israele? Adesso, insomma, arriveremo anche a dare una risposta così. Intanto qui un viaggio nel castello dice, più passano i giorni, più sembra che gli USA stiamo preparando un'altra guerra per procura come con l'Ucraina russa. Io in realtà però su questo non sono molto, molto d'accordo. Nel senso che, no, Claudio, non posso fare quelle canzoni, non ti preoccupare, facciamo in qualche modo. Adesso cominciamo tutti a dare i consigli e creiamo soltanto un po' di confusione. Cioè, il problema qual è? È che in realtà in questi giorni gli Stati Uniti stanno cercando invece di frenare questa situazione, o meglio, voci anche abbastanza attendibili hanno suggerito che nei giorni passati gli Stati Uniti avrebbero contattato le autorità iraniane chiedendo loro, come dire, il permesso di consentire a Israele una rappresaglia minima, una ritorsione minima per non perdere la faccia, senza per questo scatenare una guerra aperta. Ora, qui si stanno sommando delle dinamiche, almeno direi tre dinamiche diverse. Una dinamica che è questa della contrapposizione reale tra Iran e Israele, che è una contrapposizione che probabilmente negli ultimi 30 anni ha avuto dei picchi più alti, però per la prima volta è esplosa, direi, in un modo frontale, e essenzialmente per un motivo, perché per la prima volta è stato evidente, palese, come dire, un'invasione di campo, nel senso che Israele ha colpito il suolo iraniano, il territorio iraniano, perché quando tu colpisci un consolato, colpisci comunque una sede che è extraterritoriale, ma è territorio iraniano, e oltretutto facendo una strage, e non può non esserci una risposta. Allora, se tutto questo è rappresentato, sicuramente, come dire, una cesura all'interno del contesto degli equilibri del Medio Oriente, è anche vero che si intrecciano altre due dinamiche. La dinamica più importante, la dinamica che ci coinvolge, che noi stiamo seguendo oramai da 6 mesi, è quella che riguarda Gaza. Cioè Israele, Gaza, la questione palestinese, le Nazioni Unite. Ieri dall'altro abbiamo assistito ancora una volta a una messa in scena piuttosto farsesca, cioè è anche, come dire, ha una dinamica emblematica di come poi spesso tutti i proclami, tutte le belle parole, spesso tanto utilizzate anche nei nostri commentatori, siano veramente vane. Cioè, parlare della soluzione dei due stati e dal momento in cui si vota per far aderire come titolo a pieno membro delle Nazioni Unite la Palestina, gli Stati Uniti hanno posto il veto. Quindi questo è già un primo fattore. L'altro fattore è quello eterno della questione nucleare iraniana. Allora, è ricaduto, l'avevo appena visto, ero pronto a ributtarlo dentro, dove anche che annuiva. Sento un attimo il messaggio.
Sì, i droni riescono a passare attraverso uno spazio aereo perché volando in bassa quota non sono captabili dai radar o dai sistemi di antiaerea e quindi devono essere quelli automatici, quindi devono essere proprio avvistati a vista e poi abbattuti con sistemi che sono, diciamo, più manuali. Infatti anche nella notte dell'attacco dell'Iran abbiamo letto anche sui media italiani che comunque molti caccia americani, inglesi, francesi erano coinvolti perché proprio volavano e cercavano di avvistare i droni e colpirli prima che raggiungessero, diciamo, il cielo dei territori occupati. Quindi questo, tra l'altro, è stato detto che il 99% erano stati abbattuti. In realtà nei giorni successivi almeno gli stessi israeliani hanno detto che la percentuale si aggirava sull'80%, nonostante anche l'intervento di tante forze alleate.
Ecco, spero che abbiate sentito quello che diceva Daoud, si sentisse bene, che se funziona così magari possiamo anche, come dire, procedere in questo modo. Questo è un fattore importante, quindi è probabile che questa sia una spiegazione. I sospetti, le obiezioni anche sul fatto che si tratti di droni che non hanno una capacità, un'autonomia enorme, che quindi per attraversare uno spazio, insomma, abbastanza grande come quello che c'è tra Israele e l'Iran, tutto questo non fosse possibile. Questo noi non lo sappiamo, ad oggi non ci sono altri elementi su cui possiamo giudicare. Però è vero che l'altra questione, la terza questione che si intreccia con tutto questo è la questione nucleare e che a questo punto ritorna a essere una questione, come dire, di piena attualità, anche perché l'Iran stesso, per voce di alcuni suoi esponenti importanti, ha detto che alla luce di questa nuova situazione e della possibilità che Israele possa intervenire e colpire i siti nucleari iraniani, l'Iran possa rivedere la propria dottrina politica sul nucleare. Cioè, finora l'Iran ha sempre detto che il nostro nucleare pacifico non ha assolutamente un risvolto militare, ma visto che la situazione sta cambiando, è vero che potremmo noi mutare il nostro punto di vista e quindi propendere per una soluzione di diverso tipo. D'altronde, questa è anche una considerazione che andrebbe fatta con un po' di onestà, cioè se l'Iran avesse ottenuto, raggiunto il nucleare, saremmo noi a questo punto? Cioè se l'Iran fosse un paese con l'atomica, così come ce l'ha il Pakistan, ad esempio, ci sarebbe stata comunque questa tensione? È molto probabile di no. Cioè è molto probabile che una forma di equilibrio dovuto appunto alla deterrenza del nucleare avrebbe portato a uno stallo, comunque a delle limiti, a dei, a delle, come dire, delle linee rosse che invece si sono oltrepassate. E la prima linea rossa che si è oltrepassata in questo ultimo caso, ricordo sempre che è appunto il consolato di Damasco. Cioè, il fatto questo, incredibilmente l'ho sentito dire da Cacciari ieri, che ha detto che l'atto israeliano è stato un atto terroristico, un terrorismo di Stato, cioè i terroristi colpiscono le ambasciate. Cioè, ragazzi, c'è una domanda per Davuto. Alcuni siti italiani dicono che gli attacchi israeliani a Isfahan siano partiti dall'Azerbaigian iraniano o da quello indipendente. Cosa ne pensi? Pensate? Ma io questo, francamente, è una delle ipotesi che si sono fatte perché, ma per un motivo semplice, non tanto l'Azerbaigian iraniano, quanto l'Azerbaigian indipendente, perché si sa che l'Azerbaigian, cioè l'Azerbaigian è lo Stato che ha Baku per capitale, ha delle, come dire, ha legami e rapporti con Israele e ha sicuramente delle basi, quantomeno per lo spionaggio, per l'intercettazione, per l'ascolto, no, del territorio iraniano. È anche vero che la conformazione del punto in cui ci sono state queste esplosioni, queste intercettazioni, è abbastanza distante da quella zona. Isfahan, per chi conosce l'Iran, conosce un po' la geografia dell'Iran, è uno spazio pienamente centrale dell'altopiano. È vero pure che si dice che quello sia stato un atto simbolico, possa essere stato un attacco simbolico da parte di Israele, perché lì ci sono come dire, una base militare con in particolare delle forme, degli strumenti, degli aerei che potrebbero essere utilizzati per colpire il paese. Maurizio scrive: Israele ha voluto dimostrare che può colpire alcuni dell'alleanza, così come sono potuti arrivare lì senza essere intercettati. Beh, insomma, non è che può colpire tanto come gli pare, perché ripeto, c'è cioè, molto più probabile che in realtà l'azione sia stata compiuta probabilmente con degli elementi interni. Non è assolutamente improbabile, non sarebbe nemmeno clamorosa come notizia, perché è chiaro che dentro il territorio iraniano, che ricordiamo è un territorio enorme, ci siano degli elementi, delle forze anche legate all'MKO probabilmente, cioè Mojahedin del Popolo, che hanno una collaborazione con Israele. Arrivare lì senza essere intercettati è mica tanto, cioè, insomma, voglio dire, nel senso che comunque la cosa si è risolta con un nulla di fatto abbastanza clamoroso, quindi non direi che è stata una cosa così pacifica. Diciamo pure che non è, anche da un punto di vista mediatico, visto che le guerre vivono anche di questo, i confronti vivono anche di questo, il confronto tra quanto accaduto una settimana fa sui cieli di Israele e quanto accaduto nelle prime ore di oggi sui cieli iraniani è impari, cioè non è una dimostrazione di forza, perché comunque si voglia vedere, questa non è una dimostrazione di forza. Quindi, secondo te è finita qui tra Iran e Israele? No, secondo me non è finita. Non volevo dire questo e non lo penso. non credo che sia finito qui nemmeno il primo tempo. Credo che ci siano un gioco delle parti in cui però non è detto che tutti quanti abbiano, come dire, la forza che speravano di avere. Cioè, Israele mi sembra che da questa prima, quindi da questa fase, cioè superato il momento di fatto del mito della totale invincibilità di Israele, che era durato fino a poco tempo fa, noi abbiamo una memoria abbastanza corta. Perché ricordate che qualche settimana fa si diceva che comunque l'Iran non avrebbe mai potuto attaccare Israele, perché altrimenti sarebbe successo il finimondo, l'America sarebbe intervenuta e comunque per l'Iran sarebbe stata la fine. La dimostrazione che ha dato l'Iran una settimana fa non è proprio questa. Cioè, non è questo come dire, la sensazione, la percezione che è arrivata da parte della comunità internazionale, anche perché sì, qui sono tutti corsi subito a gridare all'emergenza, aiuto, attaccato l'Iran. Però è abbastanza sorprendente che lo stesso Israele a un certo punto ha chiesto la convocazione di urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dopo che per mesi ci ha detto che le Nazioni Unite sono praticamente Hamas, quindi sono dei collaboratori di Hamas, che quindi non riconosceva l'autorità delle Nazioni Unite, no? Cioè, quindi è abbastanza contraddittorio come comportamento. E dall'altra parte è anche il comportamento, la linea americana, che nella sua totale, come dire, incoerenza, però in questo caso ha fatto il gioco dell'Iran. Cioè, da qui è uscito rafforzato l'Iran, perché quando tu intanto corri subito in soccorso dell'alleato e lo salvi praticamente tu, e questo l'Iran lo sapeva benissimo, tanto che l'Iran ha avvertito Israele tramite l'America. Questo è il punto. Il secondo passaggio è come contenere la replica di Israele. Noi l'abbiamo detto da subito, l'abbiamo detto domenica sera. Io ho citato Paola Caridi, che diceva: Netanyahu a questo punto forse già ha ottenuto o otterrà Israele abbia ottenuto in questo senso un via libera a Rafah, per come dire, un massacro, un intervento direttamente sul terreno di nuovo a Gaza, in cambio invece di una non risposta all'Iran. Però anche qui c'è una cosa che non torna tanto, se ci pensiamo. Fino adesso non mi sembra che Israele abbia dovuto ottenere dei via libera, perché anzi le pochissime resistenze che l'America ha apposto ad Israele sono state bellamente ignorate da Israele in tutti i passaggi. C'è anche l'ultima, il tiepidissimo passaggio, quello dell'astensione degli Stati Uniti per il cessate il fuoco di un paio di settimane fa, sono stati veramente ignorati da Israele. Il punto è che effettivamente ci sono due fattori: un fattore militare, e anche questo probabilmente è stato sottovalutato, cioè l'Iran è stato sottovalutato da questo punto di vista. Il secondo è stata un'altra sottovalutazione, probabilmente è una sottovalutazione di carattere politico. Cioè, l'Iran a un certo punto ha capito, e qui potremmo tornare a Machiavelli, al principe, cioè meglio essere adulati o essere temuti, meglio essere amati o essere, come dire, o fare paura. L'Iran ha capito benissimo che, nonostante, come dire, una cattivissima reputazione, che dura da 50 anni praticamente, che negli anni è stata esacerbata da tantissime, devo dire, situazioni diverse, e da sicuramente una strategia che ha portato avanti da Israele, portata avanti dagli Stati Uniti, portata anche da un sistema mediatico veramente incredibile, in cui vanno a parlare un po' tutti di cose che probabilmente non conoscono. E nonostante questo, l'Iran ha vissuto dei momenti anche di dialogo, comunque di apertura, perché ricordiamo sempre che 10 anni fa era stato raggiunto un accordo sul nucleare, 9 anni fa, assolutamente storico, con cui comunque si era aperta una finestra di possibilità nel Medio Oriente, in particolare del rapporto tra Iran e Occidente, chiamiamolo così, diciamo Europa-Nord America. Poi è stato richiuso. Quindi, nonostante tutto così, come dire, una concertazione di fattori negativi, l'Iran politicamente è andato avanti e ha sposato ad un certo punto la fine di una linea, che era la linea della pazienza strategica, e ha optato invece per un tipo diverso di strategia, che è cominciata già poco prima del Covid, con la risposta, con l'attacco dei droni che ci fu contro Arabia Saudita, no? Vi ricorderete, contro una delle principali basi, dei principali centri di raffineria dei sauditi, ed è, direi, ha superato, ha rotto gli indugi definitivamente dopo il primo aprile, cioè dopo che c'è stato l'attacco criminale da parte di Israele all'ambasciata iraniana a Damasco e la non condanna da parte della comunità internazionale, che questo è un altro passaggio decisivo. Cioè non è soltanto quello che Israele ha fatto, è il punto che a quello non è seguita alcuna azione da parte della comunità internazionale. Non c'è stata una condanna del Consiglio di sicurezza, non c'è stata nemmeno una convocazione. Cioè tutti si sono affrettati a dire sì, ma in fondo, come dire, Israele questo lo può fare, no? Questo è anche il racconto che è stato fatto, molto molto marginale dall'altro, negli ultimissimi giorni. Ma comunque è stato un passaggio che ha evidenziato una capacità politica, anche una capacità diplomatica, perché l'Iran, un'ora dopo quell'attacco, per voce della sua missione permanente a New York, ha detto: per noi finisce qui, però non pensate di andare avanti. Allora, qui Maurizio dice: Arabia Saudita, dei Emirati e Giordani ed egiziani e anche la Turchia non accetterebbero la presenza dell'atomica in Iran. Sì, ma il punto non è tanto arrivare, cioè non accetterebbero, tante cose non si accettano, il punto probabilmente è un altro, e qui entra in gioco soprattutto il primo paese che tu citi, cioè l'Arabia Saudita. Un'analisi pubblicata oggi, che trovo molto interessante, parla di un possibile scenario, che cioè in realtà il presunto riavvicinamento che era in corso d'opera, anzi quasi realizzato, tra Arabia Saudita ed Israele, che di fatto lì si parlava di un'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo, in realtà non sia morto, sia congelato, e che però all'interno di una strategia più ampia l'Arabia Saudita potrebbe arrivare a una normalizzazione dei rapporti con Israele sulla base di due condizioni, forse diciamo due e mezza: cessare il fuoco a Gaza, definitivo, un'apertura sulla possibilità del proprio programma nucleare e un contenimento, come dire, un equilibrio con quello iraniano. Quindi qui si gioca una partita che diventa veramente a più tavoli, e direi che dà anche la sensazione di un mondo multipolare, nel vero senso del termine. Quello che la Giordania accetta o non accetta, direi che francamente non è che conti così tanto, perché la Giordania è sì un paese che da un punto di vista geografico, di posizionamento geografico, è importante, perché confina di fatto con la Cisgiordania, quindi con Israele, ma non ha una potenza militare e politica così forte da poter condizionare gli altri. Diciamo che anche in questi giorni sarà molto attenta, sì, ha partecipato alla difesa dei cieli israeliani, ma ha subito dopo cercato il dialogo, di contattare l'Iran. Oggi, per chi non so se l'avete visto, ma a New York si sono incontrati il ministro degli esteri giordano e quello iraniano, che insomma è stato un approccio anche molto cordiale, anche molto gentile, insomma, in cui era evidente una volontà, come si dice adesso, di de-escalation. Quindi è una fase interessante. In questo c'è anche una volontà americana di riprendere un dialogo con l'Iran sul nucleare. Ora, io qui stento a credere che questo possa arrivare a un nuovo accordo formale, ma potrebbe essere comunque un passaggio per una distensione, come dire, complessiva. Cioè, non è detto che si arrivi a sottoscrivere di nuovo qualcosa di vincolante, perché gli iraniani non si fidano. In questo momento, se c'è qualcuno che frena dalle due parti, sono proprio gli iraniani, anche giustamente, perché loro l'accordo l'avevano fatto. Anzi, per dirla tutta, gli iraniani ci stanno ancora nell'accordo. JCPOA non è fallito, non è, formalmente non è morto, esiste ancora, è l'America che non ci sta più. Ma chiaramente, non facendo anche un altro accordo, potrebbe essere comunque una forma di, come dire, di normalizzazione, di congelamento, diciamo così, della situazione, che è chiaramente una fase in cui veramente basta poco anche per far saltare tutto. Dopo vi metto il link di dove l'ho letto. Se permettete, volevo sentire un attimo che c'è un messaggio di Daoud.
Poi lo chiedevano ai nostri amici perché i droni riescono a passare attraverso lo spazio aereo, perché volando in bassa quota non sono captabili dai
No, forse
radar
questo l'avevamo già sentito, scusate, forse mi sono ripetuto, mi pare che dica la stessa cosa. Mi dispiace che la connessione sia così oggi così cattiva, così difettosa, ma purtroppo sapete che non ci possiamo fare più di tanto. Qui Mick dice: sicuramente mi sbaglio, ma i due conflitti principali attivi sono guerre indirette e i BRICS sono un modo per rallentare il decesso del dollaro. Ma sai, questo è vero. Cioè, è giusto quello che tu stai dicendo, è giusto anche che c'è una dinamica in corso, cioè quella dell'uscita dal dollaro nelle transazioni, però è anche vero che l'America non sta conducendo le guerre come le ha condotte fino a poco tempo fa. Cioè, in tutto quello che noi stiamo vedendo, è difficile rintracciare una guida americana della crisi, perché la guida non c'è. Cioè, altrimenti è una guida in cui l'America dice qualcosa, ma Israele prima e anche l'Iran sono totalmente fuori dal controllo dell'America. Non lo ascolta, non è ascoltato né l'alleato, ma nemmeno l'avversario. Questa è la dinamica nuova che c'è ed è sicuramente anche frutto di cambiamenti più generali che sono intervenuti nell'ultimo anno. Guglielmo qui dice: la Russia e la Cina in questa partita nucleare in Iran come si pongono? Soprattutto la Russia con le sue mire in Medio Oriente. Ecco, quello che direi che è avvenuto negli ultimissimi giorni è stato questo. Che cioè, intanto la Russia e la Cina, che non si erano espressi in modo così netto all'indomani dell'attacco iraniano, invece l'hanno fatto proprio negli ultimi giorni, guarda caso, lo hanno fatto dopo il G7. Il G7 ha scelto, come era anche prevedibile, di sposare in pieno la causa israeliana e quindi come dire, di esprimere solidarietà ad Israele, di condannare l'accaduto e di mettere nuove sanzioni, che ormai veramente è ridicolo, perché andare a leggere cosa hanno sanzionato fa quasi ridere. Questo però, secondo me, ha suscitato subito l'immediata reazione da parte di Russia e Cina, che invece si sono espresse in modo più netto. Così come oggi la Cina e la Russia si sono espresse a favore dell'ingresso della Palestina come membro effettivo dell'ONU. E anche questi sono passaggi niente affatto scontati fino a poco tempo fa, nel senso che non c'era stato una posizione così chiara. Anche perché io questo lo ripeto ancora, poi ci sono tutte queste definizioni, l'asse anti-Occidente. Russia e Iran non potranno mai essere dei veri alleati perché hanno su alcune questioni, non ultimo quella energetica, sono in competizione. Quindi possono avere dei momenti, delle fasi, come ad esempio in Siria o anche in questo frangente, dei punti di contatto, di equilibrio, ma non possono essere alleati. E non scordiamoci mai che la Russia con Israele ha un rapporto molto particolare perché moltissimi israeliani sono russi, comunque hanno rapporti di sangue con la Russia e di fatto anche la Russia con la sua presenza in Siria ha giocato negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, una partita molto particolare di equilibrio, di non interferenza con Israele. Quindi è un po' più complicato di questo. La Cina già è una questione diversa. È vero che la Cina ha proprio nella sua dottrina stare fuori dalle guerre, non entrare direttamente, come dire, basta fare affari, io sto bene con tutti. Ma proprio a questo proposito, la notizia di questi giorni è che negli ultimi 6 anni, quest'anno c'è stato il record di export di petrolio iraniano in Cina. Quindi, se c'è un partner economico importante, commerciale con l'Iran, in questo momento è proprio la Cina. Quindi non c'è una condivisione di interessi. Leonardo qui dice: ho sentito molti commentatori dire che Israele sta chiaramente cercando l'escalation. Se ci riuscisse, secondo voi l'Iran sarebbe pronto a una guerra contro Israele e i suoi alleati? Io Israele lo avrebbe voluto, lo vorrebbe, soprattutto per, come dire, che è un'azione che distoglie da Gaza, da quello che sta avvenendo a Gaza. Perché questo è un altro punto che va detto: Israele la guerra a Gaza la sta perdendo. La sta perdendo perché dopo 6 mesi, dopo 40.000 morti, se tu non controlli ancora Gaza e se comunque Hamas è tutt'altro che sconfitto, la guerra l'hai persa. Puoi anche continuare, come dire, a ignorare qualsiasi appello del cessate del fuoco, continuare a violare qualsiasi convenzione internazionale e colpire altri paesi limitrofi, le basi anche di chi sostiene la resistenza palestinese, ma la guerra l'hai persa. Non l'hai vinta, perché la dottrina strategica israeliana finora era stata diversa, cioè guerre molto brevi, violentissime, ma che si concludevano in genere dopo pochi giorni, se non dopo poche settimane. Questa volta non è così, sono 6 mesi. E da un punto di vista anche economico, finanziario, la guerra sta mettendo in difficoltà Israele, questo è un dato di fatto. E quanto è avvenuto la scorsa settimana è un'altra dimostrazione di grande difficoltà. Se l'Iran avesse avuto l'atomica, minaccerebbe tutta la regione, fascisti non tira buona da sempre. No, questo sono completamente in disaccordo con te. Smettiamola di parlare di sciiti e sunniti, perché qui non c'entra niente. Questa è una delle mistificazioni messe in atto 20 anni fa da alcuni analisti occidentali, che hanno cominciato a parlare di mezzaluna sciita, la rivincita sciita e tutte queste cose qui per dare un'immagine diversa e quindi dare un'immagine aggressiva dell'Iran e di una presunto espansionismo sciita. Qui non c'entra questo, che ci siano degli elementi di comunanza religiosa con alcune formazioni, con alcuni paesi, questo c'è, ma non c'entra niente. Veramente, sciiti, sunniti, l'atomica contro gli sunniti, non, veramente, cerchiamo di essere persone serie e di non mischiare le mele con le pere, perché altrimenti ci diamo retta anche ai rampini di turno, insomma, non scusate se lo cito sempre, ma è fantastico. Secondo me, se interviene la Cina a sostegno dell'Iran, finisce tutto in 24 ore, ma la Cina non interviene. Il punto principale è che la Cina non interviene perché non è cosa da Cina, alla Cina non interessa un intervento così, non l'ha fatto mai. Non l'ha fatto manco in altri contesti, con paesi con cui aveva una stabilità e dei rapporti più stretti, come il Pakistan, ma non interviene mai la Cina non interverrà mai, nemmeno a porre, come dire, un ultimatum. La Cina pensa ai propri interessi, come sempre. Alex qui dice: vogliono distogliere lo sguardo da Gaza, stanno già costruendo colonie per gli israeliani in terra palestinese e non si potrebbe fare. Sì, questo è verissimo. Ecco, il punto, uno dei punti fondamentali di tutta quella tragedia che stiamo vivendo da oramai da 6 mesi è questo, che di fatto quell'atteggiamento colonialista, perché questo è un atteggiamento colonialista da parte di Israele, sta mettendo a dura prova qualsiasi, come dire, mente anche serena che volesse pensare con serietà a una soluzione dei due stati, perché io mi chiedo sempre dove lo fanno questo stato palestinese, perché nell'attuale situazione c'è anche un'altra questione. Ma seppure la Palestina entrasse a pieno titolo come Stato membro dell'ONU, ma dove sorgerebbe questo Stato palestinese? Sarebbero i confini quelli di Oslo? No, non sarebbe più possibile. Sarebbe la sola autorità nazionale palestinese? Si tornerebbe a ridiscuterne? Cioè, non vorrei nemmeno che quella potesse essere una sorta di conclusione, cioè, come dire, chiudiamo tutto in questa bolla e ce la caviamo in questo modo. Ma è molto ambigua anche come soluzione, perché la prima vera soluzione è quella del cessate il fuoco e del ritiro di Israele completo dai territori occupati. Ma questo, vuol dire, è una parola, cioè non ci siamo riusciti in tutti questi anni, è difficile che avvenga oggi. Ora è chiaro che se ci fosse una professionalità politica, diplomatica di un altro livello, di altre ere, probabilmente questo sarebbe il momento di una grande conferenza internazionale sul Medio Oriente, che dovrebbe avere necessariamente la questione palestinese come punto centrale, ma da lì anche una serie di accordi in cui tutti i rapporti vengono regolati e si smette anche di passare alle minacce, alle questioni, come dire, di ingerenza negli affari altrui, all'ipotesi di regime change, eccetera, eccetera, eccetera. Però per questo serve, come dire, serve una forza e serve anche una capacità. Io ricordo che l'ultimo tentativo che è stato fatto, un tentativo pessimo, pessimo è quello degli accordi di Abramo. Ma dagli accordi di Abramo sono passati ormai diversi anni, cioè sta per scadere un'altra presidenza americana e nel frattempo non si è fatto nulla. Questo è il passaggio. Ed è un punto in cui è difficile, da cui è difficile uscire, perché non c'è una condizione, non c'è il, come dire, una necessità che impellente da parte di soggetti forti che a un certo punto dicano così va chiuso. Il vero problema è che la questione palestinese, che un tempo è stata anche strumentalizzata dalle nazioni arabe, in questo momento non è prioritaria per nessuno. Per nessuno. Se non per i poveri palestinesi. Cioè, vedete che anche in questa situazione con l'Iran, da qui sì si potrebbe uscire con un accordo, con un cessato del fuoco, ma molto, molto teorico tutto questo, perché comunque l'intervento iraniano è avvenuto non per la questione palestinese, ma è avvenuto per una questione di propria sovranità. Questa è la verità. Eva dice: pare che le riserve petrolifere dell'Arabia Saudita siano tutte sondate, invece quelle dell'Iran ed anche dell'Iraq non sono tutte esplorate, sono fra le più importanti del mondo. Sì, assolutamente. A parte quelle del petrolio, quelle di gas. L'Iran ha dalla sua soprattutto le giacimenti di gas, che ne farebbero dall'altro per noi europei un interlocutore molto interessante, invece che ricorrere a quello americano con tutte le complicazioni che sappiamo benissimo. Ma quindi si farà l'offensiva a Rafah e questo è molto probabile, però non è scontato nemmeno quello, non è scontato nemmeno se di questo si sta trattando, se cioè c'è una forma di contenimento da parte degli Stati Uniti o se invece anche questo è una cosa assolutamente fuori controllo per quanto riguarda la Casa Bianca. Nicolas dice: Hamas vuole distruggere Israele o l'Occidente? La Madonna, addirittura tutto l'Occidente. Ci sono altre maniere di fermarlo oltre la forza, a tuo avviso? Allora, partiamo da un presupposto. Hamas, che forse... No. Hamas esiste perché non c'è uno Stato palestinese. Hamas nasce dal fallimento, che nasce ovviamente dalla crisi dell'OLP. Potremmo fare una storia molto lunga, abbiamo dedicato spazio anche ad Hamas. Ricordiamo pure che Hamas le ha vinte le elezioni, perché quando si è votato, l'ultima volta si è votato e non si è votato più, perché sennò le rivincerebbe Hamas, le ha vinte. Allora, Hamas non vuole distruggere Israele e l'Occidente, Hamas è rimasto l'unico che difende la questione palestinese. Cioè, in tutto questo, non so se noi ci rendiamo conto, ma ogni volta che i palestinesi subiscono un'umiliazione, ogni volta che viene respinto qualsiasi cessato del fuoco, ogni volta che non viene riconosciuto la Palestina come Stato membro dell'ONU, mi sembra che tutto questo rafforzi Hamas. Non è che rafforza l'autorità nazionale palestinese, che non esiste nulla. Poi devi spiegare come dovrebbe fare una forza che sta chiusa in uno spazio grande come il territorio di Roma, circondata da Israele, sanzionata da buona parte del mondo occidentale, a voler distruggere l'Occidente. Però oramai siamo a racconto da favola, per cui se tu apri minimamente i canali mainstream senti anche cose di questo tipo. Piaccia o meno, con Hamas, se si vuole risolvere la questione palestinese bisogna parlare, se no stiamo parlando veramente del sesso degli angeli, nel senso, se no non ha veramente senso poi, come dire, trattare nemmeno gli argomenti. Una guerra totale in Medio Oriente potrebbe essere motivata anche quella dell'interesse di USA su quelli riserve di fossili? No, perché vi ricordo che gli Stati Uniti da oramai diversi anni hanno raggiunto l'autosufficienza energetica, quindi non è una questione. E il motivo del disimpegno americano in Medio Oriente deriva anche da questo, cioè dal fatto che a un certo punto quella zona, soprattutto appunto di quanto riguarda il petrolio e il gas, per l'America è diventata meno importante di quanto non era prima. Questo è un dato di fatto. Chi ha sempre sostenuto il diritto di Israele di esistere come Stato, senza se, senza ma, su quali motivazioni lo afferma, non l'ho mai capito, perché a me sembra Razionalmente sembrava sempre una follia. Ritornare sulla tutta origine dello Stato di Israele, adesso usciremo veramente anche dal seminato. Diciamo, dopo 75 anni è molto improbabile pensare a un futuro senza Israele, questo lo dico in modo molto realistico. Trovo scandaloso che noi siamo ancora qui a parlare senza invece uno Stato palestinese, e trovo scandaloso che il doppio standard, che mai come oggi ha trovato una piena attuazione in tutti i passaggi di questa crisi, tutti. Dall'inizio della questione, dall'inizio del 7 ottobre, all'attentato di Damasco da parte israeliana, alla controffensiva iraniana, fino ad arrivare ad oggi, che io non ho sentito le condanne, per esempio, da parte dei nostri politici, che per dire non sappiamo se è vero o no che Israele è attaccato, ma se l'ha fatta sbagliato, col cavolo che l'hanno detto. Questo piccolo particolare, perché se no, insomma, non ci ricapiamo. Francesca dice, ma tu che sensazione hai sulla situazione? Ah, io ho una situazione, ti devo dire, non è una situazione in cui sia possibile stare tranquilli, per dirla così. Perché veramente il rischio poi di un'escalation che possa avvenire anche per errore, per un errore di calcolo, per mero errore di calcolo, c'è sempre. Devo però ammettere che la sensazione che io ho, passati i primi giorni dopo l'attacco iraniano, è una sensazione paradossalmente di maggiore stabilità. Cioè, perché quella totale asimmetria, sbilanciamento che finora ha dominato anche qualsiasi discussione, qualsiasi riflessione sul Medio Oriente, in particolare nei rapporti tra Iran e Israele, è finita. Cioè, non si può pensare veramente che, come dire, dall'altra parte si possano utilizzare gli stessi strumenti utilizzati finora, come gli attentati, gli omicidi mirati, gli attacchi, i raid, e comunque poi pensare sempre di buttare la croce addosso all'Iran. Anche perché c'è una questione anche semplice. Noi ovviamente lo vediamo da qui. Siamo condizionati dal racconto che ascoltiamo qui, che è il racconto ovviamente dei media occidentali, dell'opinione pubblica. Tutto sommato, io devo dire, non so, sì, noi che siamo qui stasera seguiamo questi eventi, questi fatti. Va detto che rispetto a molti eventi del passato, anche di un passato recente, secondo me, non so voi che impressione abbiate, la maggioranza dell'opinione pubblica italiana è molto distratta, cioè non gliene frega niente, non li segue. Un po' per paura, un po' per ignoranza, un po' per comodità, tutto quello che vi pare, ma non se ne parla, se ne parla pochissimo. Ma altrove, cioè a est di Israele, la visione è completamente diversa. Cioè che il mondo viva in una grande ipocrisia e in un grande come dire, doppio standard era già evidente, in questi mesi lo è ancora di più, e soprattutto in questo momento l'unico paese che ha avuto il coraggio di riattaccare, cioè di un paese, non una formazione, uno Stato sovrano attaccare Israele, è stato l'Iran. Non succedeva da più di 50 anni, cioè l'ultima volta era stata con la guerra del Kippur, quando diversi stati arabi avevano attaccato Israele. No, l'ultima volta si erano fronteggiati in uno schema classico di guerra. Questa è stata, come dire, una dimostrazione. Anche le dimostrazioni in guerra e in politica sono importanti. E questo nuovo equilibrio, che è un equilibrio sicuramente fondato sulla forza, cioè non è che è fondato sulle buone parole, le belle intenzioni, però c'è un equilibrio. Mentre fino a un'ora prima questo equilibrio non c'era. Perché c'era, si continuava a dire, del fatto che comunque Israele aveva colpito e avrebbe dovuto colpire sempre e comunque. Quello che accennava Dawood è importante, che inizialmente hanno detto è stato intercettato il 99% della forza di fuoco, la potenza di fuoco iraniana su Israele. Poi è diventato l'84%, che non è proprio la stessa cosa. E quanto pare delle basi militari sono state colpite e come. Questo è un fattore che nella sua drammaticità però probabilmente può portare a una sorta anche di stretta. Marilena, perché non rispondi alla mia affermazione più sopra esposta? E non l'ho letta, abbi pazienza, Marilena. Non è che io, non è che qua siete tanti, vado a ricercarla. Marilena, 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 dove stai, Marilena? Sai che non ti trovo. Faranas, Margherita, Alex, cioè se siete tanti, non è che io mi diverta a non rispondere alle persone, semplicemente si fa quello che si può. Marilena, se per cortesia lo puoi riscrivere, così ti posso rispondere, perché non ti trovo, non la vedo la tua cosa. Sei sicura di averla postata? Perché non la trovo proprio. Se mi fai questa cortesia, ti rispondo molto volentieri. Non credo, Marco dice, quali sono gli effetti sul regime iraniano dei recenti avvenimenti dal punto di vista della politica interna, dato il tema di escalation militare che si aggiunge ai problemi? Sì, però anche qui io vi invito a seguire le cose levandosi un po' le lenti, quelle occidentali, perché vedete, anche le parole sono importanti. Non perché non si debba definire l'Iran un regime, ma perché è sempre questa logica, no? Io vorrei sapere, per esempio, se qualcuno mai definisce la Giordania regime giordano, o l'Arabia Saudita regime saudita, regime israeliano qualcuno lo definisce, ma il regime giordano, per esempio, no. Cioè, ma non perché per difendere Teheran o la Repubblica Islamica, semplicemente perché l'Iran, come un paese come tanti, ha i suoi problemi, ha le sue difficoltà, sicuramente, quelle economiche. Io ci sono stato un mesetto fa e devo dire che questo paese in crisi, in difficoltà, non l'ho visto. Cioè, il problema è qual è? Che l'Iran è un paese che da sempre è in difficoltà, è sempre in crisi, in cui si dice che non funzioni nulla, però continua. Se vuoi una mia opinione, una situazione di crisi e di minaccia esterna non aiuta chi vuole cambiare il paese, che ne dicano i nostri ben pensanti e i nostri opinionisti. E qualche cosa, come dire, quelle ricerche mediatiche in cui si cerca, come dire, l'iraniano da cortile che dice che vuole essere bombardato da Israele così cade la Repubblica Islamica. Queste sono forzature. In questo momento, sicuramente, una situazione di maggiore allerta, sicuramente non facilita quelle azioni di distensione o comunque di dialogo o comunque di apertura, che comunque negli ultimi mesi, nonostante una cristallizzazione politica interna, ci sono state. Non ricominciamo a parlare per forza del velo, però quando ci sono stato io, quando era un mese fa, era sicuramente un grande cambiamento, non potevo non notare il cambiamento rispetto agli anni passati, ma negli ultimissimi giorni qualche voce che arriva dall'interno del paese dice che qualche controllo in più è tornato, quantomeno anche una forma di autocensura indotta anche da un clima non proprio, ovviamente, tranquillissimo, avrebbe riportato una maggiore attenzione anche a questi aspetti. Per il resto, io faccio notare che tutte le situazioni di minaccia, di aggressione dall'esterno, qualsiasi paese si ricompatta. E il calcolo che venne fatto da Saddam Hussein nel 1980 è che fecero con Saddam Hussein anche diversi paesi occidentali e le monarchie arabe del Golfo, e che si rivelò fallimentare, che invece quella guerra servì a compattare il fronte interno, a ricompattare comunque la popolazione. Leggo qualche domanda su Instagram, se no poi li trascuro e si offendo. Come si pone la popolazione iraniana verso Israele? Diciamo che gli iraniani hanno già tanti problemi loro, per cui la popolazione iraniana verso Israele non è che c'è mai stata una particolare simpatia, questo va detto. Non vi fidate degli hashtag che girano sui social, gli iraniani con Israele. Qui c'è una parte di iraniani della diaspora che è una questione di calcolo politico, qualcuno si è messo a fare un po' anche l'amico di Israele, ma più che altro sono gli israeliani che hanno cercato di cavalcare questa forma di dissenso esterna, ma molto spesso si tratta di iraniani che non stanno in Iran, che non ci torneranno mai o che magari manco ci sono mai stati, quindi non è significativa. Devo anche dire che la popolazione iraniana anche verso i palestinesi è anche molto tiepida, ma anche perché lì c'è tutta una questione di rancori, di motivazioni legate a uno schieramento, come dire, a una postura storica da parte della Repubblica Islamica pro-Palestina, che anche da un punto di vista retorico, in un certo senso anche stancato gli iraniani, o comunque ha portato a vedere come lì una sorta di distrazione rispetto alla soluzione dei problemi interni. Però non credete alla retorica né di Israele né dell'Iran che vuole distruggere Israele, che vuole distruggere gli ebrei. Io vi ricordo sempre che in Iran c'è la comunità ebraica più grande del Medio Oriente, ancora oggi, nonostante le rivoluzioni, nonostante 45 anni di Repubblica Islamica. Quindi non mi sembra poi un aspetto né particolarmente di rilievo né poi così interessante, secondo me. Mi chiedono anche cosa penso di intensificarsi gli attacchi da parte di Hezbollah. Beh, Hezbollah, come dire, fa il suo gioco. Nel senso che Hezbollah, come fronte di liberazione come fronte che ha liberato il sud del Libano oramai 24 anni fa e che comunque ha una sua guerra costante con Israele, in questo momento l'apertura di un altro fronte a nord sarebbe per Israele un problema. E d'altra parte hanno anche annunciato che questi attacchi fatti con i droni sono fatti a sostegno di Gaza. Ed è comunque uno dei motivi attraverso i quali, come dire, si può dispiegare anche l'impegno iraniano nella regione e il confronto con Israele. Anche quello è un elemento importante. Questa mattina, dice Don Peppe, ha contattato un amico a WhatsApp, un mio amico di Isfan, poiché ero preoccupato per lui, ma mi ha risposto: per la situazione non è che non è grave, non c'è proprio niente. Cioè, nel senso che qualcuno ha sentito l'allarme, qualcuno non se n'è sentito, qualcuno ha sentito dei botti. Uno che ho sentito io dice che pensava fosse un gatto fuori dalla finestra, erano le prime ore del mattino, ma non è successo niente. Oggi, se voi girate un po' sulle immagini, sui notiziari anche iraniani, ci sono immagini della città che si è svegliata in un venerdì, giorno di festa di primavera, e non ci sono state particolari impressioni su tutto questo, anzi è molto molto tranquillo. Hai ragione, ho conosciuto italiani che sostengono che i giovani iraniani vogliono essere invasi dagli occidentali per la democrazia. Sì, questa c'è un termine tecnico su tutto questo, c'è una fregnaccia. Cioè, queste sono le cose che servono a giustificare le guerre, come si fece tanti anni fa quando si diceva che si andava in Afghanistan per liberare le donne dal burka, poi ovviamente sono state mollate con tutto il burka ai talebani, ma insomma questo è un particolare che dopo 20 anni oramai non si ricordava più nessuno. Vediamo un po', dice, io vorrei ritrovare se ci fosse quella persona che mi ha mandato la domanda, che io però non ho letto. Qui Sassà dice una cosa che andrebbe ricordata sempre, cioè che il Mossad in 30 anni ha ucciso anche, oltre a scienziati iraniani, anche tantissimi civili. Ecco, anche perché quando si parlava degli scienziati iraniani, in alcuni casi non erano nemmeno scienziati, cioè erano persone che lavoravano al programma nucleare. Una volta ammazzarono l'addetto alla contabilità, cioè quello che faceva le buste paga all'interno di un centro di ricerca nucleare. Quello venne riportato dai media occidentali come l'uccisione di uno scienziato iraniano, quindi portato anche come vanto. Molti media mainstream qui dissero che era una dimostrazione della forza, come dire, e anche del modo scientifico di Israele di intervenire, di uccidere. È un modo democratico, sicuramente. Qui Emanuele dice forse anche che gli iraniani si ricordano come negli anni 50 gli anglo-americani esportato la democrazia deponendo Mossadegh. Ecco, questi sono tutti quegli elementi che qui noi non ricordiamo mai, ma insomma qui in trasmissione abbiamo ricordato tante volte. Quello di Mossadegh è un trauma che poi dall'altro sicuramente spalancò le porte anche poi alla rivoluzione poi del 79, perché fu un precedente quello in cui un primo ministro democraticamente eletto venne deposto per motivi economici, petroliferi essenzialmente. Vediamo ancora. Vediamo ancora un po'. Intanto qui Francesco giustamente ricorda, cioè almeno un persiano molto apprezzato in Israele, Ciro. Quello sì, ma voglio dire, ma tutta la storia degli ebrei iraniani ne abbiamo parlato, ne riparleremo, ma è una comunità importante, una comunità storica. Tra l'altro, se voi andate a Teheran c'è anche un vecchio quartiere. Io sono stato recentemente, vecchio quartiere ebraico, proprio dietro il grande bazar, quindi sarebbe molto molto interessante. Valerio, le donne sono obbligate a portare il velo anche ad eventi sportivi. Cosa dici su questo? Però sì, ma a parte che adesso comunque lo stanno togliendo. Cioè, però io mi chiedo, Valerio, ma è possibile che quando si parla dei rampi bisogna sempre parlare del velo delle donne? Cioè, qui stiamo parlando di possibile guerra nucleare, bombardamenti e tutto questo, però con la parola Iran si riporta il velo sulle donne. Parliamone pure, ne abbiamo parlato tantissimo, ne riparleremo se necessario. Però insomma, vedi, finché parliamo di questo, vabbè, non lo so. Mick dice, abbiamo una visione inquinata dei fatti, c'è da dire che siamo tartassati da, se lo posso oggi più che mai, purtroppo è il gioco della polarizzazione, che ci frega, grazie per il tuo lavoro, grazie, mi fa piacere che il mio lavoro sia apprezzato. La Siria, questa è una domanda interessante, potrebbe approfittare della situazione per riconquistare altrui il Golan? Allora, la Siria, da un punto di vista militare, anche come Stato, è uno Stato in grossissima difficoltà. Quindi che l'esercito siriano possa riconquistarlo è molto improbabile. Va sottolineato che uno degli obiettivi colpiti dall'Iran nell'attacco di sabato scorso era proprio il Golan, cioè nel senso che era stato in qualche modo anche pronosticato, anche da Dawood, no? Qualche settimana prima, ma in effetti poi stanno colpito anche lì. Ora che questo possa essere il prodotto di una riconquista la vedo molto difficile, perché ormai ci sono da più di 50 anni ed è un punto strategico per Israele, ne fa veramente il punto di controllo sulla Siria. Ma la Siria in questo momento è un paese che ha al proprio interno truppe israeliane, russe, americane, turche, iraniane, e forse mi dimentico pure qualcuno. Quindi che l'esercito di Damasco possa portare avanti una riconquista di questo tipo la vedo molto difficile, per quanto ricordiamo sempre che per le Nazioni Unite c'è una risoluzione che dice che l'occupazione israeliana dell'altura del Golan è illegale, quindi è una delle tante questioni, come dire, che andrebbero ricomposte. Scusate se non abbiate pazienza, ma non, sulla questione del velo qua preferirei non cominciare a rispondere, sennò ci incartiamo nel velo proprio, ci avvolgiamo nel velo pure noi e ci mettiamo a parlare di questo. Mi sembra che ci siano altre questioni che questa sera erano un pochino più importanti, un pochino più almeno attuali. Risalgo sopra. Le sanzioni non servono ad abbattere o cambiare i sistemi di governo, la storia ci insegna che hanno l'effetto di rafforzare e compattare il potere che si vorrebbe contrastare. Questa è una sacrosanta verità. Non c'è mai stato uno Stato che abbia capitolato per le sanzioni. E ricordo pure che l'Iran sono 45 anni che è sotto sanzioni. E come tutte le questioni, qui mi riallaccio a questa riflessione per farne un'altra. Quando tu un'arma di deterrenza l'hai già usata, è difficile che tu possa riusare un'altra volta con successo. Mi spiego. Perché Trump nel 2017 straccia l'accordo sul nucleare e ne esce nel 2018? Perché lui è convinto che siccome quelle sanzioni hanno funzionato e hanno portato nel 2015 l'Iran a sottoscrivere l'accordo sul nucleare, lui possa ottenere un accordo ancora più favorevole all'America, che di fatto sarebbe questa di una totale capitolazione da parte iraniana, perché rinuncia al programma di balistico, dei missili e tutta un'altra serie di questioni anche legate più in generale al Medio Oriente. E quindi dice, beh, rimettiamo le sanzioni, anzi rimettiamo proprio quelle, mettiamo anche altre e questi saranno costretti a cadere. Il problema è che una volta che tu l'hai usato, quell'arma, non è detto che funzioni, anche perché l'Iran nel frattempo ha sviluppato un modo per resistere alle sanzioni e anzi anche per diversificare la propria economia. La questione è politica ed è commerciale, perché credo che quel passaggio lì, che risale proprio appunto al fallimento del riavvicinamento con l'Occidente, coincida poi con un definitivo, almeno nel breve periodo, spostamento di prospettiva verso Oriente, verso Est, cioè innanzitutto verso la Cina. E che quindi l'inseguimento verso un accordo con l'America e con l'Europa non c'è più. D'altra parte, l'America ha avuto questa conduzione abbastanza altalenante. C'è stato un momento anche di grande tensione, quello con Soleimani, dopo l'uccisione di Soleimani, l'Europa nel frattempo, come dire, si è autocondannata a una totale irrilevanza, perché di fatto non si è mai smarcata dagli Stati Uniti e non ci sono più soggetti in grado di fare delle, di compiere azioni politiche autonome. Quindi questa, quest'ultimo passaggio, che se vogliamo è anche molto così, cioè è abbastanza emblematico. Israele attacca un'ambasciata che dovrebbe essere garantita dalla Convenzione di Vienna e le sanzioni le prende l'Iran. Israele ha ammazzato 40.000 persone a Gaza, ne ha ammazzate 16 soltanto una volta sola a Damasco. L'azione iraniana non ha ammazzato nessuno, direi per fortuna, ma viene sanzionato l'Iran. Sull'Iran si fa il G7. Da noi, pure a livello mediatico, si fanno dirette straordinarie, trasmissioni speciali del telegiornale, mentre su tutto il resto non ce ne frega niente. Voi avete sentito qualcosa di altrettanto allarmante su quando Israele ha attaccato invece il consolato di Damasco? Fatta io, mi ha fatta qualcun altro, ma insomma a livello di mainstream assolutamente no. E quello non è un aspetto secondario, quello è un aspetto che si lega intimamente alla politica. Eliana, poi le questioni geopolitiche, i comportamenti ingiusti, sperequati e strabici contro il governo iraniano sono veri, ma il grosso del popolo non gli fa sconti. Ma è vero, questo è verissimo. È verissimo. Cioè, l'iraniano medio è una persona che protesta, che è scontenta, che si lamenta. E poi per tante altre questioni ci sono degli elementi fattuali, perché noi parliamo di mettere un like su Facebook o di fare un intervento in una chat, per cui più del 70% degli iraniani sono legati economicamente allo Stato iraniano, cioè dipendono o per una questione di sussidio, o per una questione economica, o è direttamente impiegato con datori di lavoro che fanno riferimento allo Stato. Quindi è anche uno dei motivi per cui nei momenti anche più caldi della protesta e delle tensioni ci sono state negli anni, perché i disordini dello scorso anno sono un episodio, ma ce ne sono stati altri nel corso soltanto degli ultimi 10-15 anni, però questo non si è mai tramutato in quel blocco sociale che nel 79 portò poi alla caduta dello Shah, perché è diverso, perché è diversa l'economia, è diverso il collegamento, diciamo, delle lotte, è frammentata la società iraniana, e c'è una parte poi consistente della società iraniana che ci piaccia o meno, ma è la base anche di questo sistema, che vive grazie a questo sistema, che grazie a questo sistema ha un minimo, come dire, di garanzie. Questo ci può anche non piacere, ma è così. E l'Iran è sotto attacco da anni, cioè, è così. Trump, che si attribuisce come mandante dell'uccisione del generale Soleimani, ha dato via libera alla guerra su Gaza e Iran. Infatti, quando qualcuno dice no, ma con Gaza, con Trump sarebbe andata sicuramente meglio, io ho i miei forti dubbi, forti dubbi, e non so quello che sarà qualora dovesse vincere, come è probabile, le elezioni in autunno. Domenico dice le sanzioni, che per certi versi sono state benefiche per l'Iran, in quanto l'ha costretto a fare da sé l'attuale avanzamento tecnologico, non è una eclatante prova. Questo è un elemento interessante, che è vero. Cioè la diversificazione dell'economia iraniana è seguente proprio dalle sanzioni. L'impossibilità di utilizzare l'export del petrolio così come lo aveva utilizzato fino a pochi anni fa, cioè per basare il grosso del proprio bilancio statale, ha fatto sì che ad esempio ci fosse una riforma fiscale molto pesante, legata a tutta un'altra serie di fattori che poi, di cui abbiamo parlato ma riparleremo, e che sicuramente ha influito anche sulle dinamiche attuali interne al paese. Vediamo se ci sono altri interventi. La popolazione, questo immagino tu lo sappia, la popolazione italiana sta con i nemici del governo. Sì, cioè sta con i nemici del governo, ma io non credo, cioè anzi non credo, non sono affatto d'accordo, se però qualcuno dice che stiano con chi vuole andare a bombardare l'Iran. Poi anche lì io ripeto, bisogna vedere cosa si intende per popolazione iraniana, perché non è Teheran Nord, non sono necessariamente le classi medie, e su questo andrebbe fatto, e faremo sicuramente, delle riflessioni anche più compiute e più interessanti. Però lo scollamento, la distanza tra società civile e governo, siamo d'accordo, è molto grande. Ne è la dimostrazione il crollo, no, dell'affluenza alle elezioni, ma questo è un dato anche importante da capire, da paragonare ad altri paesi, quindi qui sono le vere e proprie autocrazie in cui questo problema non si è nemmeno mai posto. Però che da qui se ne debba trarre la conclusione che quindi chi vuole attaccare l'Iran troverebbe il consenso all'interno della popolazione iraniana, questa mi sembra un po' una forzatura che non corrisponde alla verità, almeno secondo me. Allora, vediamo un po', ci sono tante... Quello che dice Don Peppe è vero, conosco e parlo con tantissimi studenti iraniani in continuazione che vivono lì e sicuramente sognano e ritengono migliore l'Occidente, questa è la loro convinzione, giusto o sbagliata. Sì, ma questo sì, però ecco, vedi Diana, questo è quello che dicono gli iraniani che stanno fuori magari e che vivono una condizione privilegiata, è inutile che ci nascondiamo, che sono comunque per la grossa parte figli di famiglie che stanno abbastanza bene, che hanno sperimentato, come dire, il confronto tra diversi ambienti, che quindi vedono anche nel modello nostro di società un modello che sicuramente loro troverebbero più soddisfacente, più giusto. Però mi chiedo pure perché in tutto questo non c'è mai stata una crescita dal punto di vista politico, perché un vero movimento politico non è riuscito a nascere, a formarsi in tutti questi anni, anche attraverso tutte le lotte, attraverso tutte le questioni, i problemi e i vari passaggi anche drammatici. Questo è importante però pure da capire, perché se no non usciamo. Cioè, perché dall'anno scorso, dal movimento Donna, Vita e Libertà, il massimo che ne è uscito fuori sono state delle manifestazioni in cui è ricicciato fuori il figlio di Pallavi, qualche manifestazione con Masih Ali Nejad, io dico fuori, come rappresentanza, o altre figure, ma poi non c'è stato una base che avesse anche un'idea forte per un cambiamento interno al paese? Cioè, non è facile, certo che non lo è, ma non è facile nemmeno pensare che i problemi si risolvano così, come dire, per incanto, perché tu hai ragione, spesso non basta avere ragione per vincere una lotta politica, per vincere una battaglia. Sarebbe molto bello, ma non è così. Buonasera Simone, è giusto dire che della diaspora iraniana dall'estero non bisogna fidarsi, e da quel che ho capito sono monarchici, c'è gente che non torna in Iran da anni, non lo conosce più. Non tutti, cioè, voglio dire, c'è anche una parte consistente di iraniani che vive tra l'Iran e un altro paese. Però quelli che stanno in America, che magari come dire, lavorano a Voice of America, o stanno in Canada e lavorano a certe radio da lì, oppure stanno con Masih Ali Nejad, che è pagata al Dipartimento di Stato americano, tu vuoi dire, io la penso come loro, ok. Però è anche vero che tanti hanno perso un contatto vero con la realtà. Cioè, a volte tu quando ti senti parlare, magari dici, sono 40 anni che non vado in Iran, io capisco, ma io ci vorrei andare, ma non ci posso andare. Ok, tutta la mia comprensione. E però magari certe volte raccontano cose sballate. Cioè, raccontano un paese che nel frattempo è cambiato, come è normale che sia. Quindi io di questo, cioè io faccio riferimento sempre alle persone che incontro, che vivono in Iran. Non è semplice, cioè nel senso che poi bisogna andarci. Però io questo, come dire, questo è lo sforzo che io faccio e che mi costa pure in tutti i sensi. Però questo mi dà poi un polso della situazione, non parlare con qualcuno che in Iran ci ha messo piede quando c'era 10 anni e poi non c'è tornato, o magari veramente non ci può tornare più, che sicuramente avrà pure le sue fonti, che sono importanti pure quelle, ma non bastano. Quale sarebbe l'evento che va a superare la cosiddetta linea rossa di cui parlano gli iraniani? È il colpire il territorio iraniano, cioè quello che è avvenuto con l'attentato di Damasco, che Damasco sia in Siria, ma quello che è stato colpito era un luogo extraterritoriale che per il diritto internazionale è territorio iraniano. E l'averlo fatto in un modo così plateale, così dichiarato, e direi anche così, se vogliamo, assolutamente irresponsabile, è stato quella linea rossa che diciamo che l'Iran non poteva permettersi di vedere oltrepassare in questo modo così, così osceno, così, così palese. Don Peppe ancora dice, è fortemente dinamico, vissutando a distanza di pochi anni si trovano sempre cambiamenti. Oh, qui è uno degli elementi che io dico sempre. In Iran non basta esserci andati, bisogna tornarci. Perché, ripeto, tornarci anche a distanza di 2-3 anni si notano dei cambiamenti nella vita quotidiana, nei comportamenti, nei consumi, nell'atteggiamento, anche se vogliamo, dei confronti della politica interna. che colpiscono subito. Questo per tutta una serie di questioni che sono politiche, demografiche, che è un'altra componente essenziale per capire l'Iran, economiche e poi ovviamente internazionali. Intanto ringrazio Vincenzo, grazie, è molto gentile, perché ascoltate, mi fa piacere. Cara democrazia, sì, dentro casa nostra, di fuori, rapaci di materie prime come altrui, a chi si ribella giubbotte, democrazia, scusate che mi è saltato, a 180 gradi, gli altri 180 sono il famoso lato scuro della luna. Questa è una bella definizione che è giusto considerare, cioè nel senso che la democrazia è una cosa molto bella quando poi dobbiamo farne un feticcio che come dire, è invalicabile su alcune questioni, proprio su altre parti si ferma. Leggo su Instagram Anna che dice: ho sentito due amiche iraniane che conobbi e Sfane, ed entrambe, oltre a dirmi che non hanno sentito nulla, mi hanno riferito che più che altro la situazione economica è drammatica. Sì, ma infatti la cosa un po' curiosa è che addirittura per certi versi sembriamo più preoccupati noi di loro. Ma questo sembra un'esagerazione, però quando parlo con gli iraniani dicono: sì, ma tanto noi siamo abituati, cioè nel senso che è da sempre che abbiamo avuto le guerre, le invasioni, e 8 anni contro gli iracheni eravamo da soli, cioè le voltate tutte le spalle, poi le sanzioni, e poi abbiamo avuto l'onda verde, e poi abbiamo avuto l'anno scorso quello che è successo. Mai come per l'Iran il termine, la parola resilienza è importante, cioè nel senso che la loro capacità, come dire, di adattarsi in base anche ai traumi, no? All'elasticità con cui riprendersi dai colpi, è un dato che per noi a volte è sorprendente, però è così, cioè nel senso che a volte ti lasciano senza parole, perché per vedere come per noi tutto questo sia a momento, oddio, assurdo, per cui c'è gente che magari poi annulla i viaggi, oddio, si scappa da dove si trova, eccetera, eccetera. Invece in generale sì, è così, e speriamo che non accada, cercheremo di fare in modo che non accada, ma insomma noi qua, cioè, il problema è che l'inflazione è salita, il problema è che mio figlio deve andare all'università, il problema è questo e questo. Come dire, c'è un vissuto che poi probabilmente è più facile da capire di quanto non pensiamo se alla fine ci entriamo a contatto. Sempre da Instagram, Samuel, che leggo: buonasera, secondo Dario Fabri gli iraniani sono per cultura e storia antioccidentali contro i greci, i romani, gli ottomani, Israele. Che ne pensa? Penso che sia anche questo un errore. Che vuol dire che sono per natura cultura e storia antioccidentali? E gli scontri avvengono con i vicini, allora anche noi dovremmo essere stati antigreci, cioè, o antitedeschi, o non so, la Persia ha avuto sì contrasti con questi paesi, queste culture che vengono citate, ma ha avuto anche invece interazioni, cioè nel senso che comunque con la Grecia, pensare poi tutto, no, il periodo storico legato a Alessandro Magno, così come poi con il periodo safavide, che comunque è una dinastia di etnia turca, quindi comunque che venivano da quella parte del mondo, così come con la Cina, sono stati invasi, ma hanno anche preso degli elementi che sono rimasti nella cultura. Israele mi sembra un'assurdità, visto che comunque storicamente c'era il grande che ha liberato gli ebrei dalla cattività babilonese, e infatti la grande, l'antica comunità ebraica israeliana e iraniana è da lì che viene, quindi mi sembra una forzatura. Io onestamente non so Dario Fabri che tipo di esperienza abbia con l'Iran, però l'ho sentito un paio di volte, ma non mi convince, almeno questo è quello che penso io. Sempre su Instagram, poi ritorno di là: le sanzioni non fanno altro che spingere l'Iran verso la Russia e la Cina, oltre che da criminali, l'Occidente è guidato da gente poco furba. Ma questo è un dato che io sostengo da tempo. Ma i veri, quelli che soffrono poi per le sanzioni, alla fine siamo noi. Cioè, per carità, gli iraniani ci soffrono, la popolazione iraniana, anche perché quando tu non hai avuto i farmaci salvavita e tutta una serie di questioni che sono pesantissime per loro, non voglio dire che questo non abbia un'influenza, ma da un punto di vista commerciale l'Italia ha perso un partner preziosissimo. Noi eravamo a un certo punto i numeri uno tra i paesi dell'Unione Europea di interscambio con l'Iran, e nonostante tutto, nonostante le sanzioni, ancora adesso ci stiamo. Quindi, come dire, noi avremmo anche un legame culturale, una delle affinità qui, sempre un po' diciamo, gli iraniani danno l'idea del popolo più simile agli italiani in Asia. È vero questo, è vero che noi abbiamo, storicamente abbiamo questo legame e secondo me noi ci rimettiamo, appunto. Ci rimettiamo, ma non solo da un punto di vista commerciale, da un punto di vista umano, perché noi avremmo tanti di quegli elementi, dalla collaborazione sul punto di vista della cultura, dei beni culturali, del patrimonio archeologico, del turismo, perché no? Ma questo noi abbiamo abdicato, abbiamo deciso che non ci interessava più. Allora, Eugenio qui che dice, rapida degli americani era un posto libero dove le donne mettevano i pantaloni a zampa di elefante e senza vedo poi arriva lo zio Sam, lo schifo sul regime religioso. No, scusate, però questa è un po' una semplificazione, su, dai. Non, che hanno mica il velo, mica l'hanno messo gli americani, ma il velo c'era pure prima, non è che era un paese... è un paese che non era islamico, è un paese islamico prima, è un paese che ha vissuto una rivoluzione, il regime religioso è arrivato, è cambiato, è in crisi, ha dei cambiamenti, però non ci riduciamo a queste cose così. Poi non è che andavano tutti in giro con le zampa d'elefante, proprio così. Le zampa d'elefante le possono mettere pure adesso, le mettono pure adesso, non ti preoccupare. Non cadiamo in queste generalizzazioni, per favore. Mai facciamoci pure un viaggio e vediamo da vicino questi paesi. L'Iran geograficamente è il centro del mondo antico, paesaggio obbligato per chi d'Oriente voleva invadere l'Occidente, d'Occidente voleva invadere l'Oriente, per questo non viene invaso. Sì, ma viene anche attraversato, però, non è soltanto invaso, diciamo così. Domenico ti rispondo brevemente, sì, è propaganda, non vengono giustiziati in pubblica piazza, la questione è molto più complessa di quella che viene detta così. In Iran ci sono anche proprio i punti della comunità gay, per quanto ufficialmente sia fuori legge, ma di fatto sia una legge che per fortuna, dico io, di fatto non è possibile applicare, ma quello che tu dici delle implicazioni riguarda purtroppo molti capi di imputazione che in Iran sono colpiti con la pena di morte, e le esecuzioni in pubblica piazza avvengono molto raramente, ma l'idea che i gay vengano giustiziati in pubblica piazza è una stupidaggine, questo ho detto proprio chiaramente, questo sì, è propaganda. Allora, signori, a me sembra che ci sono tantissime cose di cui adesso stiamo parlando. Qui Francesco dice Fabri quando parla di Iran mi provo invariabilmente una specie di marcato disappunto. Sì, ma io onestamente non lo so perché poi, cioè, io non credo che ci sia anche qualcuno che possa parlare di tutto, non si può parlare di tutto, per forza di cose ci sono delle specializzazioni, no? Anche delle vocazioni, quindi qualcuno che conosce meglio una realtà che un'altra. Io lui l'ho sentito parlare poche volte di Iran, la verità. Una volta l'ho sentito parlare, ma non ci ho capito niente, non capivo dove volesse andare a parare. Altre volte, come quel discorso che ho letto poco prima, cioè del fatto che sia intimamente entro occidentali, mi trovo completamente disaccordo con lui. Pari che questo scrive, come si può giustificare a livello antropologico un atteggiamento così prepotente e irresponsabile da parte di Israele? Antropologico non lo so, perché non sono un antropologo. Da un punto di vista politico ne abbiamo parlato, comunque, insomma, io preferisco non attribuire mai troppo le cose, perché poi si scivola facilmente in generalizzazioni che non fanno mai il bene nemmeno, diciamo, della parte verso la quale vorremmo mostrare solidarietà. Non so se ci siamo capiti. Serena dice, non è che sembra, siamo più preoccupati perché ci svezza una preoccupazione. Ora Leonardo ha chiuso le visite per sicurezza, Piantedò si farà sorveglianza in associazioni e luoghi legali all'Iran. Vabbè, lo faccia, tanto noi saremo qua sicuramente, si è controllati da tanto tempo, anche se poi insomma non capisco sinceramente il motivo di tutto questo, però è vero, cioè noi siamo abituati a questo allarme, no? Per cui quando minimamente qualcosa avviene con soggetti che possono essere identificati come simili a noi in quanto bianchi, europei, occidentali, allora è un altro paio di maniche, se sono o neri o arabi o persiani o cinesi o altro, in quel caso ci interessa poco. Giustamente qui Simone dice prima del 79 non era la Francia illuminista, era una monarchia assoluta, diritto divino, e lo Shah non era proprio un modello di progressismo e apertura mentale. Assolutamente no, questo dici una cosa giustissima. Mirko dice: nei viaggi di lavoro in Arabia Saudita ho spesso sentito rivolgersi agli iraniani di fine di Safavidi in modo dispregiativo, non ho capito il motivo. Beh, ma sai, c'è una grande rivalità tra loro, anche delle differenze culturali. Se per questo, per esempio, molti iraniani definiscono gli arabi, in particolare i sauditi, i mangialucertole, perché sono, come dire, gli eredi dei beduini che vengono dal deserto, che li hanno invasi e hanno islamizzato il paese quando loro erano la grande Persia, che ha già una tradizione, una storia millenaria. Eugenio, questo ne parleremo, non credo sulla sua visione, com'è cambiato l'Iran, non per colpa degli americani, mi dica che lei sicuramente ne sa più di me, non so, è cambiato perché nella storia le cose cambiano, nel senso che quella rivoluzione sicuramente ha cambiato il paese, una rivoluzione che è stata fatta da tante componenti diverse, non solo quelle islamiche. Sicuramente l'occidentalizzazione forzata portata avanti dagli americani negli anni precedenti, l'identificazione anche della politica dello Shah con un modello assolutamente filoamericano, non ha giovato poi a trovare una via autonoma, no? Alla modernità, al progresso. Se mi posso permettere, le do così di leggere magari il mio libro, Iran 1979, cioè nel senso che qui umanamente dopo un'ora e 40 di diretta tempo non ne abbiamo, ma ne riparleremo. Sicuramente il consiglio che do è iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, mettete un mi piace, tanto a voi non costa nulla. Se poi volete accedere anche ad altri contenuti riservati, abbonatevi al canale YouTube, visto che la maggior parte poi di voi è su YouTube, e lì per 4,99 € al mese sostenete il lavoro, che è comunque, vi assicuro che comunque è un lavoro impegnativo, e avrete accesso a contenuti esclusivi. Uno dall'altro riguarda proprio, è stato pubblicato proprio ieri, riguarda la città di Isfahan, riguarda il carattere nucleare. Io ho la sensazione che l'Iran stia prendendo tempo, sanno di non essere pronti a un conflitto, ora arriveranno alla vera armi nucleari? Non lo so, comunque anche se arrivassero ad averlo è un po', sarebbe poi un po' più complicato renderne un'arma, come dire, subito a disposizione, quindi io credo che comunque non sia tanto un prendere tempo, perché in realtà l'Iran il tempo l'ha preso prima, io credo questo, poi è una mia considerazione, cioè che comunque questo è stato un passaggio necessario, anche perché se tu devi prendere tempo non vai ad attaccare in quel modo Israele una settimana fa. Questa è la mia sensazione. Allora, grazie Giovanni, ti ringrazio per questa definizione. Sono preparato, Francesco, infatti non conosco il termine di volte sauditi, sì, sono tremendi. In questo ho detto anche una cosa: gli iraniani sanno anche essere razzisti nei confronti degli arabi, c'è un certo sentimento di superiorità che si sentono comunque di un altro livello in generale, poi senza sempre generalizzare per forza sempre su tutto. Allora, io vi ringrazio, ma non c'è assolutamente tempo per leggere tutti i commenti, che sono tantissimi, questo mi fa molto piacere. Mi riprometto di ritornare quindi in diretta anche a breve, anche per seguire quello che c'è, e non necessariamente vorrei, sarebbe bello tornare, come scrive qualcuno, a parlare di questioni culturali, però magari tutto questo noi possiamo farlo, come dire, cercare un motivo, no? Un'unione tra l'attualità, la stretta attualità di questi giorni, con qualche elemento un po' più storico, un po' più culturale. Sicuramente lo troveremo. Grazie a te, Mara. Sì, anche questo dell'uranio arricchito, di quante scorte abbiano, questi Domenico dice si abbia 100 di uranio arricchito al 60%. Sì, ma questi sono tutti dati che sono cambiati appunto negli ultimi anni in relazione anche al fallimento, no, di quell'accordo storico, che ahimè era storico, io credevo davvero che sarebbe stato un po' più duraturo. Eliana dice qui una cosa interessante, e questo lo vorrei sottolineare, e chiuderei idealmente con questa riflessione di Eliana. In tutti i lunghi periodi che ho trascorso lì, perché Eliana ci conosciamo, ha vissuto, scusate se sentite il gatto, anche lui comincia a essere un po' stanco, adesso lo liberiamo, che ho trascorso lì, non ho conosciuto un anti-occidentale. Ecco, vi faccio questa battuta, senza voler fare polemica, però mi sembra veramente esemplare. Un mio amico iraniano che vive in Italia, che va abbastanza spesso in Iran, mi ha detto qualche anno fa ero andato in Iran e mi ero messo la maglietta di Obama con Obama. E uno zio, un suo zio, mi ha dato una maglietta invece di con Soleimani e mi ha detto, mo ti sfido io a mettertela questa in Italia e non avere problemi. Io la butto lì come provocazione. Io credo che questo sia assolutamente vero. Cioè, se io domani mi metto la maglietta con Soleimani, credo che qualche... O se la mettessi con Nasrallah adesso, con il simbolo di Hezbollah, immagino, credo che insomma non è che potrei andare troppo tranquillo in giro qui in Italia, visto anche il livello di intimidazione che negli ultimi anni abbiamo conosciuto nei confronti di qualsiasi forma di dissenso. Bene, allora, io vi ringrazio tantissimo. 1:40, nonostante insomma sia rimasto da solo, Davud purtroppo non abbia potuto parlarci, tra l'altro mi ha anche mandato parecchi video interessanti, anche girati in Iran dalle persone che sono in questo momento giù in Iran, che stanno viaggiando, però magari ce li vediamo con calma in un altro momento, se riuscirà lui a collegarsi meglio, ogni tanto internet gli gioca qualche brutto scherzo. Grazie a voi per essere stati con noi, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, diffondetelo, fate iscrivere, se potete abbonatevi perché ci sostenete e date una mano al lavoro che sapete che è indipendente ed è libero proprio perché indipendente. Ci vediamo prestissimo, non ho ancora stabilito una data, ma sicuramente nei prossimi giorni ci rivediamo con altre dirette. Grazie per essere stati così tanti, anche così partecipi, grazie delle domande. Chi l'ha fatto e non ho potuto rispondere, chiedo scusa, ma non ce la faccio, cioè nel senso che veramente eravate tantissimi, soprattutto c'è una persona che mi chiedeva perché non avevo risposto, ma io giuro non l'ho vista, non l'ho più ritrovata quella domanda, quando me la manderai sarò felicissimo di risponderti. Ancora grazie a tutti e buonanotte.